Stiamo continuando con lo studio sugli angeli. Avevamo iniziato a parlare anche sugli angeli caduti e vogliamo anche questa sera passare un tempo un po' più concreto, più approfondito, parlando degli angeli caduti. Sì, siamo rimasti che abbiamo letto i due testi che parlano di Lucifero. Un passo era Ezechiele 28 e l'altro Isaia 14, questi due passi dove in un modo indiretto ci parlano della caduta di Lucifero e certamente che Lucifero si tirò dietro un terzo. Nell'Antico Testamento questo particolare non viene detto che si tirò dietro un terzo, però lo incontriamo in Apocalisse capitolo 12. Leggiamo i versetti 3 e 4. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone. Se vi ricordate, io avevo anche menzionato diversi nomi che viene dato a Satana, no? Di cui anche il gran dragone rosso, che aveva sette teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò, sulla terra. E qui vediamo che le stelle, abbiamo diversi passi biblici che intende angeli. Allora vediamo che un terzo degli angeli se li trascinò con lui. Allora, quando Satana perse la sua posizione di grande autorità e sapendo di essere sconfitto, e lui incominciò certamente insieme agli angeli che aveva anche trascinato a opporsi contro Dio e avere un odio verso Dio e certamente anche un odio verso tutte le creature di Dio. E l'opera di Satana, come abbiamo già sentito diverse volte da molti messaggi, cerca di ostacolare, di sfigurare, di distruggere certamente nient'altro che le opere di Dio. E la cosa di più che Satana odia è vedere quando Dio viene adorato, onorato e servito. Allora lui cerca di impedire l'adorazione a Dio. Ecco perché ritengo che sia molto importante quel momento di adorazione che noi dedichiamo nella prima parte del culto al Signore. Allora, l'essere umano certamente è la corona della creazione di Dio e per questo motivo Satana cercò di vendicarsi verso Dio non facendo altro che scagliarsi contro la corona che Dio ha creato, che sarebbe l'uomo, no? Ora dovete immaginare. Se io so, per esempio, che ho un nemico grande, no? E che non ho nessuna possibilità di poter toccarlo o vincerlo, allora toccherò il punto debole, toccherò ciò che lui ama e a questo punto magari potrei toccare, per esempio, i suoi figli quando lui non sta presente e potrei in questo modo vendicarmi nei suoi confronti, toccando ciò che lui di più ama. E esattamente questa è l'opera di Satana. Quando lui si scaglia contro di noi, in questo caso cerca di fare del male al Signore, cioè del male indirettamente, questo è sottointeso, no? Indirettamente perché nessuno può fare del male al nostro Signore, però toccando noi come corona della sua creazione, allora lui può in un certo senso vendicarsi, no? Per natura noi tutti serviamo il nostro io. Così facendo, gli uomini sono per natura, quando noi non seguiamo il Signore, non siamo guidati dallo Spirito Santo, ma bensì guidati dal nostro io, allora non facciamo altro che seguire le opere di Satana, anche se ci rende difficile crederlo, però è la verità, perché l'io che si è innalzato verso Dio è quello spirito che si è innalzato, Satana, verso il Signore. Per cui lui è il padre di tutti coloro che innalzano il proprio io e, no, e non sono sottomessi a Dio. Egli sa che il salario del peccato è la morte. Per cui intendiamoci. Il salario del peccato è la morte, e come morte intendiamo sempre che non è l'annientamento del corpo, ma bensì la separazione da Dio. Allora, il salario del peccato è la morte, ed è quello che in verità Satana ha sperimentato lui stesso e che certamente cercherà di portarci anche a noi alla morte, vale a dire alla separazione. Con Dio. Vale a dire che lui sa di non avere nessuna possibilità di salvezza, lui è consapevole che non c'è salvezza per lui, è solamente una questione di tempo e lui cercherà di dedicare tutto il tempo che Dio ancora gli concede di poter trascinare il più possibile di noi esseri umani nell'inferno, perché lui sa che l'unico posto che gli aspetta è quello. Allora, per vendicarsi, certamente cercherà di separare il più possibile persone dal nostro Signore. La Sacra Scrittura ci informa che la potenza di Satana è limitata. Satana non è né onnipotente, né onnisciente né onnipresente, egli può solo agire nei limiti consentiti da Dio, e questo lo abbiamo anche visto allo studio di Giobbe, che lui può solamente agire nei limiti possibili e concessi da Dio. Satana è comunque molto potente e molto attivo, vale a dire che noi esseri umani non possiamo competere contro di lui. Io più di qualche volta ho sentito dei credenti che dicono: e vabbè, che Satana venga, poi gli faccio vedere io. Cioè, questa è pura stupidaggine, perché non possiamo competere contro le forze del male, possiamo solamente competere quando noi indossiamo l'armatura di Dio. E non per caso il Signore ci ha messo a disposizione la sua armatura per poter niente altro non combattere, ma resistere alle insidie e gli attacchi di Satana. Anche se lui non è onnipotente e onnipresente, può però con una vasta schiera di angeli caduti, chiamati anche demoni, avere un'influenza a livello mondiale, ed è per questo che spesso leggiamo nella Bibbia l'iddio di questo mondo, no? Ora, certamente non so se a voi è venuta anche ma magari la domanda, a me comunque sì: perché Dio permise a Satana e gli altri angeli di cadere, se lui sa ogni cosa, è onnipotente e onnisciente, creando gli angeli, sapendo che magari avrebbero, diciamo, si sarebbero ribellati a Dio, perché lo ha permesso? E certamente qui è la stessa domanda che magari ci siamo fatti noi: perché il Signore ha permesso che noi cadessimo in tentazione e in peccato? E la domanda credo che sia molto semplice, libero arbitrio, vale a dire che ciò che il Signore ha creato non ha creato delle marionette, né bensì dei robot, ma ha creato degli esseri simili a lui, avendo una volontà, una individualità e la facoltà di decidere sul bene e sul male. Certamente per poter resistere al male non resta altro che ubbidire a Dio. E qui troviamo anche, diciamo, la ribellione dell'uomo, di Satana, che si è ribellato, non è stato sottomesso a Dio. Certamente la Bibbia non ci dà molti dettagli circa la ribellione di Satana e di questi angeli caduti, ma pare che Satana, come abbiamo anche letto in quei passi la settimana scorsa, si è ribellato per essere uguali a Dio. E se vi ricordate, le stesse parole disse anche ad Adamo ed Eva, innanzitutto ad Eva, disse: voi sarete come Dio, no? Diversamente dall'uomo, comunque, la scelta degli angeli di seguire Satana o di rimanere fedeli a Dio era certamente una scelta per l'eternità. Se voi vi ricordate, fu mandato un angelo con una spada sguainata a difendere l'albero della vita. Vi ricordate quel passo in Genesi? Affinché l'uomo non lo toccasse, non ne mangiasse, e poi in questo caso avrebbe stabilito il suo destino eterno. Si avrebbe mangiato dell'albero della vita e avrebbe concesso una scelta di eternità, rimanendo appunto separati da Dio. Ecco perché Dio ha dovuto mettere un angelo per difendere quell'albero lì. Ora, a differenza degli angeli caduti, l'uomo ha la possibilità di pentirsi e di ravvedersi e di seguire il Signore. Per gli angeli questo non è dato. Allora, la Bibbia non presenta alcuna opportunità per gli angeli caduti di pentirsi e di essere perdonati, cioè non abbiamo nessun indizio nella Bibbia che ci faccia capire che per gli angeli caduti ci sia una possibilità di ravvedimento. La Bibbia non indica neanche che esista in qualche passo la possibilità per gli altri angeli di peccare, cioè gli angeli che sono rimasti fedeli, capite? Cioè non ci indica che ora una cosa del genere potrebbe ripetersi con il resto degli angeli che sono rimasti fedeli al Signore. Di questo la Bibbia non ci dice nemmeno niente. Però trovo un passo interessante in Prima di Timoteo, il capitolo 5, versetto 21. Paolo dice a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, e ora viene, e agli angeli eletti, cioè non intende ora quei caduti, ma quelli che sono rimasti fedeli al Signore, e qui vengono chiamati angeli eletti, eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi. Allora, dice davanti agli angeli eletti, e qui nella sovranità di Dio. E questi angeli che sono rimasti con il Signore, non hanno seguito Satana, vengono chiamati eletti. Evidentemente il Signore li ha protetti, eletti, non lo so, non lo so. Comunque trovo interessante quello che dice qui l'Apostolo Paolo. Ora, a differenza con l'essere umano, Satana e gli angeli caduti hanno del tutto conosciuto la gloria di Dio. Loro erano alla fonte della gloria di Dio. Cioè loro, possiamo dire che erano presenti giorno e notte a contemplare la gloria di Dio. E nonostante ciò, Satana e un terzo hanno deciso di abbandonare la gloria di Dio, ma di prendersi per sé questa gloria. Per questi angeli, ribellarsi nonostante ciò che sapevano di Dio, cioè erano alla fonte della conoscenza di Dio, è il peccato più grande che potessero fare, cioè è il massimo. Quando tu conosci, sai con chi hai a che fare, chi è Dio, no? E nonostante ciò gli volti le spalle, allora questo è il massimo. Per questo credo che Dio non concede ravvedimento per gli angeli. A differenza dell'uomo, l'uomo è stato tentato, capite? Ora, Satana, per esempio, non è stato tentato, ma come se vi ricordate, dice che nel suo cuore nacque questo desiderio. E invece, a differenza con noi esseri umani, questo desiderio ci è stato inculcato. Invece a Satana e gli altri angeli è nato nel loro essere questo desiderio. Non so se riesco a spiegarmi bene e a vedere anche la differenza. Come conseguenza, Dio non diede a Satana e agli altri angeli caduti l'opportunità di pentirsi. Ora, se Dio ha scelto così, evidentemente lui nella sua sovranità sa quello che fa. E ora non possiamo dire che Dio è ingiusto se a noi ci dà la possibilità e magari a Satana e gli altri angeli non gli dà questa possibilità. Non possiamo permetterci di dire Dio è ingiusto. Lui sa e forse è per questo motivo, perché questi angeli erano proprio alla presenza di Dio e nonostante ciò e gli hanno voltato le spalle. Dio diede a Satana e gli angeli la stessa scelta che ebbero Adamo ed Eva di ubbidirgli oppure meno. Allora, alla fine, per tutte le creature resta sempre, diciamo, un solo cammino ed è quello o ubbidire a Dio oppure voltare le spalle. E la disubbidienza è peccato, per cui ora il Signore in Cristo Gesù ci dà la possibilità di ravvederci, di ritornare a Lui, grazie a Dio che lo ha fatto. E gli angeli ebbero la libertà di fare una scelta. Dio certamente non forza o incoraggia nessuno degli angeli a peccare. Satana e gli angeli caduti hanno peccato di loro propria volontà e quindi sono meritevoli dell'eterna ira di Dio e che magari lo stagno di fuoco gli è riservato. Trovo anche in Matteo 25 un versetto molto interessante che parla anche del giudizio di Dio. In Matteo 25 il versetto 41, che dice: allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno. E ora viene preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Allora, vediamo che questo luogo, questo stagno di fuoco, è chiamato inferno, oppure chiamato anche fuoco eterno, è stato prima di ogni altra cosa preparato per Satana e i suoi angeli. Non è stato preparato per l'essere umano, solamente che l'essere umano ha voluto anche seguire le orme di Satana e tutti coloro che non si ravvedranno andranno a finire in questo stagno di fuoco. Però vediamo che questo luogo è stato preparato, questo, e viene anche chiamato fuoco eterno. Certamente in tutto questo dobbiamo anche dire che attraverso Gesù Satana è un nemico vinto. Lo abbiamo detto spesse volte nei messaggi, è un nemico che è sconfitto e che magari se continua a operare è perché Dio lo permette per raggiungere i suoi scopi. E sappiamo che mediante la crocifissione di Gesù, Satana e i suoi angeli furono sconfitti. Satana pensava di aver fermato la salvezza per l'umanità, permettendo e guidando Cristo sulla croce. Invece fu proprio la croce, fu proprio la morte che portò un trionfo e sappiamo che nel momento in cui Gesù risuscitò, lì la vittoria fu confermata. Mediante il proprio sacrificio sulla croce, leggiamo in Colossesi 2, versetto 14 e 15, giusto per confermare questa verità, l'Apostolo Paolo dice in Colossesi capitolo 2, versetto 14 e 15. L'avete trovato? Allora, Colossesi 2, 14 e 15. Dice: ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E ora viene. Ha spogliato i principati e le potenze. Vi ricordate cosa ho detto? Principati e potenze è una gerarchia di angeli. Dice ha spogliato principati e potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Allora, la croce è il trionfo sulle potenze e sui principati. Satana dunque sa quale sarà il suo destino finale e nessuno glielo può impedire che magari possa in qualche modo sfuggire al giudizio di Dio. Allora in futuro ci sarà il giudizio sull'umanità e anche sugli angeli caduti. Dio infatti, leggiamo ora su Seconda di Pietro, capitolo 2, versetto 4, Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Nella lettera di Giuda, leggiamo. Giuda ha solamente un solo capitolo. Leggiamo il versetto 6. Dice: egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. E poi in Apocalisse capitolo 12, versetto 9, dice: il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Non so se potete adesso vedere una differenza. Allora, parla di angeli inabissati, che ora loro sono custoditi per il giudizio eterno, e poi in futuro, nella grande tribolazione, nel giudizio di Dio, parla che Satana, insieme ai suoi angeli, furono gettati sulla terra. E qui ci fa capire la Bibbia che sta parlando di due gruppi di angeli, però sempre caduti, alcuni che sono inabissati e che magari sono custoditi per il giudizio di Dio, e poi parla che quando verrà anche il giudizio di Satana, quello definitivo, Satana viene gettato sulla terra. Vale a dire che ancora questo non è avvenuto. Sapete perché? Perché ancora ha accesso davanti al trono di Dio per accusare a noi credenti, come lo ha fatto con Giobbe. Però questo sarà anche limitato e appunto in Apocalisse, capitolo 12, versetto 9, dice che ora verrà anche il giudizio. E verrà gettato sulla terra. E quando Satana verrà gettato sulla terra, è lì che lui sa di avere un brevissimo tempo e lui scatenerà tutte le forze del male in una maniera molto più intensa di quello che sta facendo ora. E credo che la Bibbia in questo sia abbastanza chiara. L'opera degli angeli caduti è quella di danneggiare il più possibile, come abbiamo detto, l'opera di Dio. E infatti, se noi leggiamo in Efesini, e noi non dobbiamo mai dimenticare questo passo, Efesini capitolo 6, versetto 12, io credo che spesso dimentichiamo questa grande verità. Capitolo 6, versetto 12, dice Paolo: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Vedete? Nei luoghi celesti. Ancora hanno accesso in questi luoghi celesti, fin quando il Signore poi non li getta completamente giù, e poi lì avviene, loro sanno di avere breve tempo, e poi avviene il giudizio di Dio. E saranno poi, come dice in Apocalisse il capitolo 19, il capitolo 20, dove dice che saranno anch'essi inabissati. E ci sarà 1000 anni di pace sulla terra, dove Satana e i suoi angeli saranno chiusi nell'abisso, fin quando poi, dopo i 1000 anni, permetterà un altro accesso. Ora, vorrei portarvi un po' in un testo molto delicato, e forse magari qualcuno di voi avrà fatto magari attenzione. In Genesi, capitolo 6, questo sarebbe prima del diluvio, ok? Allora, stiamo parlando prima del diluvio, nel capitolo 6. Leggiamo il capitolo 6 di Genesi. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, no? Allora, è chiaro, il Signore aveva dato questo ordine, accoppiatevi e moltiplicatevi, ok? Allora, vale a dire, il Signore voleva che la terra si riempisse, ok? Ora, versetto 2 dice: avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra Ascoltate, i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini. Allora qui viene fatta una differenza tra i figli degli uomini e i figli di Dio. Ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, se ne addolorò in cuor suo e il Signore disse: sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, degli uccelli, dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Allora, da una parte vediamo che il Signore ordina di moltiplicarsi, però vediamo che tutto un tratto il testo ci parla dei figli di Dio e dei figli degli uomini. Ora dobbiamo domandarci: ma questi figli di Dio chi sono? Chi sono questi figli di Dio? Molto interessante che nell'Antico Testamento i figli di Dio vengono chiamati gli angeli. Ok? Andiamo a vedere a Giobbe, per esempio, ok? Il capitolo 1, versetto 6. Ascoltate bene. Ora è chiaro che i figli di Dio vengono chiamati ora nell'Antico Testamento, non ha niente a che vedere con il Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento figli di Dio ci si diventa quando si accetta Gesù Cristo, giusto? Nell'Antico Testamento i figli di Dio vengono chiamati gli angeli. Guardate un po', il capitolo 1, versetto 6. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Allora, qui sono degli angeli che si presentano davanti al Signore. Nel capitolo 2, vediamo la stessa cosa di Giobbe. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al Signore. Allora, e qui vediamo che certamente questi angeli si sono presentati sulla terra. Noi abbiamo visto che gli angeli prendono sembianze umane, giusto? Abbiamo visto che addirittura certuni hanno accolto degli angeli senza saperlo. Abbiamo anche letto in Giuda, andiamo a rileggere questo passo, il versetto 6, no? Dice: egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro, alla fornicazione, vedete? Ora che si abbandonarono come loro, fate bene attenzione a questi passi biblici, perché io credo, almeno è quello che sto cercando di capire, non posso adesso metterci il timbro, però sto cercando solamente di capire, no? Che stiamo parlando di due gruppi, di un gruppo che fu inabissato è riservato e custodito per il giudizio di Dio, e gli altri angeli che sono al servizio di Satana, che in seguito, come abbiamo letto in Apocalisse 12, saranno gettati sulla terra. Allora, credo che Giuda, versetto 6 e 7, e ci può aiutare a capire un po' meglio, no? Ripeto, egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità, dignità, e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, cioè prende l'esempio, allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro. E chi sono questi come loro? Se non gli angeli che sono stati inabissati, si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura. Sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Allora, i figli di Dio, secondo quello che sto cercando di capire, sono coloro che in un certo senso hanno abbandonato questi luoghi celesti. Stiamo parlando sempre di angeli caduti, eh? Cioè, vale a dire di angeli caduti che hanno seguito Satana. E tra questi alcuni hanno abbandonato questi luoghi celesti, e hanno preso sembianze umane e si sono uniti, agli esseri umani, di cui nacquero dei giganti, cioè qualcosa di soprannaturale, ed è quello che qui sta cercando il testo di farci capire. Leggiamo nuovamente seconda di Pietro 2, versetto 4. Dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò. Vedete? Ma li inabissò. Allora, ripeto, in Apocalisse ci parla che in futuro il Signore scaglierà e getterà sulla terra Satana con i suoi angeli. Qui invece parla nel passato, li inabissò, cioè vale a dire che è qualcosa che Dio ha compiuto molto, ma molto tempo fa. Li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per essere custoditi per il giudizio. E questo lo possiamo vedere, andiamo a prendere l'Apocalisse. Allora leggo dall'Apocalisse capitolo 9. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo. Allora ripeto, astro sta sempre a indicare un angelo, ok? Caduto dal cielo, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Allora, una chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Dobbiamo capire che l'Apocalisse usa molti simboli, ok? Dice: il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. Cioè, vale a dire, lo scorpione quando ti punge non ti fa morire, ma ti fa soffrire in una maniera tremenda che vorresti in quel momento morire. Versetto 6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, cioè vale a dire per la sofferenza di questi scorpioni, no? brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. E ora viene, ascoltate bene, l'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. E qui quello che sta facendo Giovanni sta descrivendo questi angeli dell'abisso che vengono presentati come delle cavallette avendo una coda come lo scorpione, però in verità sta presentando dei angeli caduti, dei demoni, no? Dice sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo, avevano dei capelli come capelli di donne, allora capelli lunghi, e i loro denti erano come denti di leoni. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali, vedete? Cioè, sta descrivendo questi esseri, no? Le loro ali erano come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Versetto 10. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni. E nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re, e ora viene, e credo che questo versetto conferma che qui si tratta di questi angeli che erano inabissati. Versetto 11. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome è in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon, che è una descrizione di Satana. Dice: il primo guai è passato, ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose. E qui vediamo che ora questo è solo un mio pensiero, diciamo, un pensiero resta solo un pensiero. È probabile che con l'unione di questi angeli con gli esseri umani, e che stavano, cioè nacquero dei giganti, e che la malvagità, era giunta fino in cielo, è probabile che il Signore, ha messo fine a una progenie, mischiata di angeli e di uomini. E che Dio dovette veramente sterminare la faccia della terra. Questo è solo un mio pensiero. Certamente il Signore ha distrutto anche per la malvagità che era arrivata a ogni limite. Ok, io mi fermo qui. Certamente ci saranno molte domande che non avranno una risposta, ma che avremo una risposta solo alla presenza di Dio. Però a volte, diciamo, come si dice, la Bibbia spiega se stessa, a volte magari possiamo anche, conoscendo alcuni passi biblici e approfondirli, possiamo magari a volte capire altri passi biblici. Però ripeto, non ne possiamo fare una dottrina di dire è così. Ma forse ci fa capire che potrebbe trattarsi che abbiamo veramente a che fare alla fine con due gruppi di angeli caduti, quelli che ancora stanno operando insieme a Satana e quelli che furono, almeno così ci dice il testo, inabissati, e che un giorno sarà data la chiave a questo angelo, di aprire e di metterli nuovamente all'opera per lo scopo di Dio, no? Perché diciamo non è qualcosa di strano che Dio si usa anche del male per eseguire i suoi giudizi. Il Signore ha usato spesso altri popoli pagani, adoratori di dei, per punire e disciplinare il popolo di Israele. Per cui, diciamo, è niente di nuovo. Ok? Io mi fermo qui.